Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che voglio iniziare questo messaggio raccontandovi qualcosa di noi, non lo faccio spessissimo, ma effettivamente io e Daniela questa settimana ci siamo ritagliati un tempo per noi, quindi abbiamo deciso di partire qualche giorno in vacanza, 3 giorni per l'esattezza, quindi non molto, una mini vacanza, un mini viaggio che abbiamo potuto fare insieme. E siamo stati prima in Austria, a Innsbruck, e successivamente in Germania, a Monaco di Baviera. Sono città nelle quali in questo periodo naturalmente ci sono tutti i mercatini natalizi, ma al di là dei mercatini era un'occasione per staccare un attimino dalla routine quotidiana, dalla quotidianità, e quindi ce ne siamo andati a fare questo giro. Ora, partendo da Innsbruck e andando verso Monaco, non molto distanti da Innsbruck, se si è in compagnia di una signora, se si è in compagnia di una donna, è impossibile evitare di fermarsi in una località che si chiama Wattens, dove si trovano la fabbrica, il museo è uno dei tantissimi negozi della, penso, famosa società che ha il nome di Swarovski. Vedo che le signore, le sorelle sorridono perché hanno già capito di cosa stiamo parlando, magari gli uomini hanno meno dimestichezza con questa società. Comunque si tratta di un'azienda che fin dal 1895 produce manufatti in cristallo di altissima qualità. Ciò, magari ho cercato su internet qualche immagine, però di alta qualità non ce ne sono. Adesso, al di là degli anelli e dei braccialetti, delle collane e tutto il resto, qui non si vede bene, però questa cosa qui è tutta fatta con cristalli Swarovski, quindi questi personaggi del mondo Disney, e questa produzione vale sul mercato, visto che è una cosa diciamo unica, vale qualcosa come circa 16.000 franchi, per dire. Quindi chiaramente c'è del lavoro dietro questo tipo di oggetti, dietro questo tipo di manufatti. Tutto questo però nasce dall'idea del fondatore di questa società, un tale Daniel Swarovski, evidentemente, perché così è il suo cognome, il quale ha deciso un giorno di inventarsi una macchina che fosse capace di fare un lavoro particolare, ossia di molare i cristalli con un altissimo grado di precisione, e da lì poi i lavori che probabilmente, appunto, soprattutto le signore conoscono abbastanza bene. Questo uomo nasce nel 1862, originario della Repubblica Ceca, ma si trasferisce a Wattens perché il suo macchinario ha bisogno di tanta energia elettrica, e quindi lì trova il luogo ideale per portare avanti il suo progetto. Ma è qualche anno più tardi, nel 1913, che lui, insieme ai suoi 3 figli, trova il modo di ulteriormente migliorare la qualità dei cristalli, producendo lui stesso questi cristalli con dei nuovi e sofisticati forni per la fusione che lui stesso ha inventato insieme ai figli, brevettato insieme ai figli durante 3 anni, e quindi riesce a unire le due cose, quindi dei cristalli di alta qualità e questo suo sistema di molare i cristalli. Qual è il risultato di tutto questo? Il risultato di tutto questo è chiaramente un'azienda di enorme successo, un'azienda di enorme successo commerciale. A fine 2018 questa azienda poteva contare nel mondo 3.000 negozi presenti in 170 paesi. L'azienda conta in totale 29.000 dipendenti, non pochi, e una cifra d'affari, quindi un controvalore di ciò che è stato venduto e ne devi vendere di anelli, di catenine e di braccialetti una cifra d'affari complessiva di 2,7 miliardi di euro. Bella aziendina. Ora, al di là di questo e al di là dei numeri, è innegabile che si tratti di riproduzioni. Noi siamo stati a dare un'occhiata al negozio, per fortuna ho scampato il museo, ma il negozio l'abbiamo visto e ci sono effettivamente delle riproduzioni di grande qualità, eseguite con una cura maniacale per i dettagli, delle riproduzioni che potremmo definire dei piccoli capolavori. Allora, magari questo termine, che significa un lavoro eccelso, un lavoro davvero di grande qualità, il miglior lavoro, magari qualcuno questo termine lo trova un po' esagerato, perché quando pensa a un capolavoro pensa, che ne so io, al David di Michelangelo o all'Ultima Cena di Leonardo o al Colosseo, al Taj Mahal o al Cristo velato di cui parlavamo ieri sera, che si può osservare proprio a Napoli. E quindi il concetto di capolavoro probabilmente è un concetto che per alcuni è esagerato, ma al di là di tutto quanto si tratta sicuramente di oggetti di ottima fattura, quindi di ottima trasformazione della materia prima in quello che è il prodotto finito. Ora, fatta tutta questa premessa, perché uno dice: cos'è, hai cominciato a fare il rappresentante della Swarovski? Stai per propinarci il catalogo completo degli oggetti Swarovski? No, 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 assolutamente no, non è pubblicità neanche tanto occulta. Ma la domanda che possiamo farci è questa: se la creatura è in grado di realizzare delle opere di grande qualità, di somma qualità, cosa possiamo dire del creatore? Allora, in Romani 1, non c'è bisogno che lo prendiate, in Romani 1 troviamo scritto che le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità sono visibili, sono percepibili per mezzo delle opere sue, per mezzo di quello che lui ha creato, che si tratti dell'universo, che si tratti del sistema solare, che si tratti della terra con gli oceani, i fiumi, i laghi, le montagne, gli alberi, i prati, che si tratti degli animali, degli uccelli, dei pesci, delle pulci. Andiamo sempre nel più piccolo, delle pulci, degli acari. Abbiamo scoperto proprio in questi giorni quanto tutti noi si conviva con un sacco di acari che sono annidati nei nostri cuscini, nei nostri materassi, milioni, milioni di acari, quindi quando poggiamo siamo in compagnia, sono lì, non li vediamo ma ci sono. E poi dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, quindi fino agli atomi, alle cellule. E poi le opere di Dio si vedono nel creato dell'essere umano, l'essere umano, una macchina perfetta, una macchina progettata da Dio, che funziona a meraviglia. Poi certo, a causa del peccato sono subentrati alcuni problemi, ma una macchina perfetta, voluta, creata da Dio. E poi, infine, non solo l'uomo naturale, ma l'uomo spirituale, l'uomo nato di nuovo, l'uomo rigenerato, l'uomo nato dall'alto. Vogliamo prendere insieme la lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 10, dove troviamo scritto quanto segue. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, dal versetto 8, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cosa siamo noi? Cristiani di nome e di fatto? Noi siamo opera sua. Piccoli Swarovski. Uomini e donne, molati, levigati, lucidati per risplendere alla gloria del suo nome. Ne siamo consapevoli di questo? Come gli Swarovski luccicano. Voi ed io siamo manifattura divina, siamo nuove creature. Siamo uomini e donne capaci di pensare e di agire in un modo diverso, sebbene effettivamente ancora in grado di macchiarci di vari peccati, dato che sappiamo che la giustificazione è istantanea, ma la santificazione è un processo per tutti noi che dura tutta la vita. Siamo giustificati in un attimo con il sangue di Gesù, ma ci santifichiamo in un processo talvolta difficile e doloroso, caratterizzato anche talvolta da molte cadute. Noi siamo opera sua affinché in Cristo Gesù nostro Signore, voi e Dio si possa compiere una serie di opere buone, e qui la straordinarietà della parola di Dio e del progetto di Dio, precedentemente preparate, precedentemente predisposte affinché noi si possa praticarle, affinché noi si possa avere il privilegio e l'onore di fare delle cose che Dio ha predisposto per ciascuno di noi, quindi di interagire con Dio nella manifestazione della sua potenza, nella manifestazione del suo amore, nella manifestazione della sua fedeltà. Questo è ciò che abbiamo letto insieme, proprio adesso, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini. E quindi il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è proprio questo. Siamo opera sua. Siamo opera sua. Sapete, su alcuni indumenti, su alcuni oggetti che vengono venduti, su alcuni prodotti, leggiamo, detto in italiano, Made in China, Made in China o Made in Italy. Noi siamo made in heaven, made nel cielo. Siamo opera sua, una sua iniziativa unilaterale. E siamo opera sua, come abbiamo letto, per poter fare, per poter compiere, per poter realizzare delle buone opere. Quali opere? Beh, ad esempio, come prima opera, amare il Signore, amare Dio. E come si fa ad amare Dio? Adorandolo, ringraziandolo, benedicendolo, ascoltandolo, ascoltando ciò che Lui ci dice nella Sua parola. Come facciamo ad amare Dio? Ubbidendogli, coinvolgendolo nelle nostre vite mediante la preghiera. Noi possiamo amare Dio e poi possiamo mostrare il fatto che siamo opera sua per compiere delle buone opere, nel senso che impariamo, dopo aver cambiato l'amore che Dio ha rivolto a noi, che noi cominciamo ad amare il nostro prossimo, ad amare gli altri. E quando diciamo amare gli altri, questo altri riguarda, beh, chiaramente subito coloro che ci sono più vicini, il coniuge, i figli, i genitori, i parenti, i fratelli in Cristo, e poi i colleghi, i vicini di casa e tutti gli altri, il nostro prossimo, gli altri. E come facciamo ad amare gli altri? Beh, sicuramente frequentandoli, poi incoraggiandoli, talvolta sopportandoli. Vero o non vero? Dobbiamo sopportarci. Poi dobbiamo tollerare le contraddizioni che caratterizzano l'altro e che caratterizzano anche noi stessi. E quindi noi amiamo gli altri tollerando le loro contraddizioni, così come loro dovrebbero tollerare le nostre contraddizioni. Noi amiamo gli altri dicendo la verità, accettando talvolta dei compromessi, dando economicamente. Noi amiamo gli altri evitando i pettegolezzi e le critiche, evangelizzando e infine anche perdonando. Perdonando gli sbagli degli altri. Il Signore ci ha chiamati, siamo opera sua, per praticare delle buone opere. E il terzo ambito nel quale possiamo praticare queste buone opere è crescere e maturare come veri credenti. Come? Praticando l'umiltà e la mansuetudine, evitando i lamenti, abolendo la superbia, dominando meglio l'orgoglio, santificandoci e avendo fiducia nel Signore e nel suo piano per noi. Amen. Questo è quello che il Signore si aspetta da noi. Queste sono le buone opere che Lui si aspetta da noi. Siamo opera sua per compiere queste buone opere. E l'opera importante è quella di dire: ho fiducia in Dio. Credo che Lui sia con me. Credo che in Lui posso stare tranquillo, posso stare sereno. Siamo opera sua. In fondo, come lo sono stati tantissimi nostri predecessori di cui parla la Bibbia. Abele, il quale ha offerto dei sacrifici di animali ed è stato approvato da Dio, è stato eliminato molto rapidamente, ma ha compiuto le opere di Dio. Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, e dopo Mosè, Giosuè, il suo successore, e poi a seguire Gedeone, Sansone, i giudici, Davide, Salomone, i re, e poi a seguire ancora gli apostoli, tutti uomini che sono stati opera sua, uomini trasformati dall'azione potente del suo spirito. E tra questi, oggi, voglio parlarvi brevemente di Giosuè. È di lui che voglio parlarvi oggi, esaminando alcuni fatti accaduti poco prima della famosa conquista di Gerico. Vi ricordate la conquista di Gerico? Questa città fortificata con delle mura enormi, che è stata conquistata girandoli intorno secondo le istruzioni di Dio per 7 giorni, e il settimo giorno per 7 volte, e poi quando hanno gridato, le mura di Gerico sono crollate. Ma oggi vogliamo esaminare qualche cosa che è successo un po' prima. Il passaggio di consegne da Mosè a Giosuè è già avvenuto, il nuovo leader è già stato designato, e c'è solo un ultimo ostacolo da superare prima di poter entrare nella terra promessa. E questo ostacolo è il fiume Giordano. Un fiume che corre da nord a sud. Un fiume di 300 rotti chilometri di lunghezza, che poi sfocia infine nel Mar Morto. Questo è l'ostacolo da superare. Ora, a quell'epoca, il genio civile, come lo conosciamo oggi, non esisteva ancora. Quindi a quell'epoca, di fronte a un fiume, non c'erano ponti per poter passare dall'altra parte dove erano diretti. E il problema qual era? Il problema è che c'erano lì, si calcola, circa 2.400.000 israeliti che erano stati chiamati da Dio a oltrepassare il Giordano. Come si fa? Come si fa? Allora, Dio parla al suo servo, Dio parla a Giosuè e gli dice quanto segue. Gli dice Giosuè che i sacerdoti leviti prendano in spalla l'arca del patto, simbolo della sua presenza, simbolo della sua potenza. Quell'arca di legno d'acacia con i cherubini sul propiziatorio, su quel coperchio che la sovrastava. Quell'arca che appunto simboleggiava la presenza di Dio e che si trovava nel luogo santissimo, accessibile solo una volta all'anno da parte del sommo sacerdote. Ebbene, Dio parla a Giosuè e gli dice: prendete l'arca, l'arca del patto, l'arca dell'alleanza e marciate verso il fiume. E non appena i sacerdoti leviti, che avranno preso in spalla l'arca e saranno partiti, metteranno i loro piedi nell'acqua, le acque a monte si fermeranno elevandosi in un mucchio, mentre quelle a valle spariranno dalla vostra vista. Queste le istruzioni da parte di Dio, chiare, lineari. Quindi Giosuè che cosa fa? Giosuè prepara il popolo, quello che viene detto viene a questo punto messo in pratica, viene fatto, chiede al popolo di santificarsi e il giorno dopo si passa dalla teoria alla pratica. Ora dobbiamo immaginarci quella scena. La Bibbia ci dice che l'arca del patto si trovava all'incirca un chilometro di distanza da tutto il resto del popolo, perché tutto il popolo potesse vedere dove stava andando e potesse rendersi conto di quello che stava succedendo. Quindi un chilometro avanti c'è l'arca con i sacerdoti leviti che la trasportano. E questi che arrivano davanti al fiume. Forse si sono guardati, forse si sono girati indietro per vedere dove si trovava Giosuè. Abbiamo capito bene? In ogni caso, mettono i loro piedi nell'acqua e nel momento in cui lo fanno succede esattamente quello che Dio ha decretato. E dobbiamo immaginare questa scena delle acque che si fermano a loro, distanti da loro e che si accumulano. E delle altre acque a valle che se ne vanno via. E rimane un passaggio. E quindi i sacerdoti procedono con l'arca del patto e dietro di loro tutto il popolo. E loro rimangono lì affinché tutte queste persone possano pian piano passare e arrivare dall'altra parte. Uomini, donne, bambini, tutti quanti che li seguono, che seguono questi sacerdoti leviti, meravigliati, sbalorditi, ma felici. Vogliamo leggere insieme. Giosuè, capitolo 4. Giosuè, capitolo 4, dal versetto 15. E poi leggeremo anche il 5, versetto 1. Vi prego di ascoltarmi. Poi il Signore disse a Giosuè: ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano. Verosimilmente tutti erano passati. Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti: salite dal Giordano. E appena i sacerdoti che portavano l'arco del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e strariparono dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri che cosa significano queste pietre. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraversò questo Giordano all'asciutto. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso, che egli prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio. E primo versetto del capitolo 5, quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano, verso occidente, e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Il versetto 24 del capitolo 4 ci rivela il duplice scopo di questo esercizio. Primo, tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente. Secondo, il suo popolo dell'Antico e del Nuovo Testamento lo tema. Tema il Signore. Quindi lo rispetti e al tempo stesso però abbia fiducia in Lui. Ora, di fronte a questa storia, e immaginandomi come sia stato difficile per Giosuè, come lo era già stato per Mosè, condurre 2.400.000 persone con sé, potete immaginare, facciamo fatica noi, nelle nostre famiglie, poi nelle chiese, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste persone. Mi sono domandato, ma come avrà fatto Giosuè a rimanere fermo? Come avrà fatto a contrastare le inevitabili lamentele, gli inevitabili commenti negativi? Come avrà fatto a rimanere fermo di fronte a ciò che il Signore gli aveva rivelato? Come avrà fatto a sostenere il peso di quella grande responsabilità di fronte a tutte quelle persone? Come è riuscito a infondere fiducia e coraggio? E ho trovato la risposta. E la risposta è questa. Avete presente cosa succede quando le nostre automobili hanno una panna del tipo che la batteria si scarica completamente e quindi è impossibile riavviare l'automobile? Beh, c'è una sola soluzione possibile in questi casi. E la soluzione possibile è quella di collegare la batteria della macchina completamente a terra, completamente scarica, a dei cavi, rosso, nero, positivo, negativo, affinché la batteria possa essere chiaramente risuscitata. E quello che è avvenuto a Giosuè è esattamente questo. Il Signore lo aveva preparato per quel momento. Più volte, quando lo ha chiamato al suo servizio e gli ha rivelato che Mosè ormai era morto, più volte gli ha detto: sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, siate forti e coraggiosi. Lo aveva già preparato. Ma al di là di questa preparazione, proprio prima di passare il Giordano, il Signore parla al suo servo e lo troviamo scritto in Giosuè capitolo 3, versetto 7. Giosuè 3, 7, dove dice così: il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. E questo, io credo, sia stata la scarica che gli ha permesso di andare avanti e di credere che quello che il Signore aveva rivelato si sarebbe compiuto esattamente come era stato rivelato. E io credo anche, e concludo, che tutti noi abbiamo bisogno di ricevere delle scariche da parte del Signore, perché probabilmente qualcuno di noi è abbastanza stanco, c'è chi potrebbe essere stanco e confuso, ci potrebbe essere qualcuno che è stanco, confuso e pure deluso dalle circostanze della vita che il Signore magari ha permesso, o dal comportamento di qualcuno o di qualcun altro. Magari siamo addirittura arrabbiati con qualcuno, con noi stessi, con qualcun altro, o addirittura con Dio, anche se non lo ammettiamo apertamente. Oppure siamo spaventati, abbiamo paura, perché quello che sta succedendo nella nostra vita ci inquieta, non è chiaro, non sappiamo che cosa ci attenda domani. Tutti noi abbiamo bisogno di essere tirati su. Tutti noi possiamo sperimentare la stessa situazione dell'auto in pan con la batteria scarica. E l'unico modo di ricaricare quella batteria è di ricordare a noi stessi ciò che il Signore ha detto a Giosuè: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Così sarò con te. Così sarò con te. Ed è infatti la presenza di Dio che fa la differenza. Il fatto di sapere che il Signore è con noi sempre e in ogni dove, che il Signore è al nostro fianco, che non ci lascia, che non ci abbandona, e difatti è quello che Lui ha detto ai Suoi discepoli di ogni epoca: io non vi lascio, non vi abbandono, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Questo ha detto. E in fondo non fa altro che confermare quello che ha detto in precedenza. Così come sono stato con Mosè, così come sono stato con Giosuè, così sarò con te. Con te, con te, con te, con te, con te. Questo è quello che il Signore ci sta dicendo oggi. E con questo Lui ricarica le nostre batterie, ricarica il nostro morale, ci dà speranza per il domani. Amen. Bene. Detto questo, direi che possiamo passare a quel appuntamento importante che è appunto la Santa Cena.